Bisogna andare sempre all'origine. All'origine si trova sempre. E allora a maggior ragione si troverà all'origine tutto quello che spiega la nostra situazione. Apriamo la Bibbia a questo punto, che pagina? Dico uno per antonomasia. Vi voglio far notare una cosa molto, ma molto importante, che forse mediamente sfugge. Vi leggo io qualche punto. E alla fine del versetto 2 dice: e Dio disse. Al versetto 4 dice: e Dio vide. E poi: e Dio separò. Al 5: e Dio chiamò. E al 6: e Dio disse. Non vado avanti. Di chi parla? Chi dice? Chi? Dio. Dio, Dio. Ok? Giriamo una pagina molto, molto rapidamente. E andiamo in Genesi, sempre siamo in Genesi ovviamente, al capitolo 2 e vediamo sul versetto 5. Dice: l'erba della campagna era ancora spuntata perché Dio... Cosa dice? L'Eterno il Dio. Chi è? E andiamo proprio avanti dal versetto 7. L'Eterno il Dio formò. E andiamo al versetto 8. E l'Eterno il Dio piantò. E al 9. L'Eterno il Dio fece spuntare. E andiamo al punto poi fondamentale, ma lo vedremo un po' più avanti. Al versetto 16 dice: e l'Eterno il Dio diede questo comandamento. Che differenza fate? Prima non c'era l'Eterno Dio, adesso c'è l'Eterno Dio. È lo stesso o un altro? Allora, questa è una differenza che mediamente niente sfugge. La dicitura italiana è diversa, Dio rispetto all'Eterno Dio non è esattamente la stessa cosa, ma non ci si bada normalmente. Invece nella Bibbia c'è una profonda differenza. Perché il Dio, solo Dio, o il Dio, quello della Genesi 1, è il Dio creatore. Da qui, dai versetti che ho letto, da Genesi 2, ho citato qualche passaggio, 4, di chi comincia a parlare in realtà? Di chi comincia a parlare? Dell'uomo. L'Eterno è Dio, è Dio per l'uomo. È Dio per l'uomo. Il Dio creatore è, come dire, ha veramente il principio assoluto di tutto, se posso dire principio, ma però c'è nel programma di questo generale, per cui ha preparato i cieli, la terra, il sole, la luna, tutte quelle cose, l'ambiente in cui mettere l'uomo, a un certo punto mette l'uomo. E a questo punto si presenta con un carattere diverso, l'Eterno Dio, per un programma specifico. L'Eterno Dio. Noi questa differenza ce l'abbiamo perché chiaramente le due parole Dio o Eterno Dio non sono esattamente la stessa cosa, ma se guardiamo o se andate a vedere da qualche parte nel commentario di Pasch è scritto, è chiarito, Dio è Elohim. L'altro, quello, l'Eterno Dio è Yahweh. Yahweh è l'Iddio per l'uomo, l'Iddio in relazione all'uomo, Dio che si vuole relazionare con l'uomo. Allora, faccio una domanda ancora. Domenica scorsa di che Dio ci ha parlato, Daniel? Di che Dio ci ha parlato? Di Yahweh o di Elohim? Di Yahweh, la potenza del messaggio che ci ha voluto mandare, Dio per l'uomo. Quello che ci ha detto Daniel, Dio per l'uomo, ha parlato a lungo, insistentemente, con meravigliose parole piene del suo fervore, ci ha parlato di Dio per noi, di fronte a noi, nei nostri riguardi. Però l'Iddio, quello lì, che lui ha tanto predicato, giustamente, e che ci ha fatto così piacere raccogliere, perché ci ha caricati tutti, esclude l'altro? Esclude Elohim il creatore? No, non lo esclude mica. È come dire, in un modo semplificativo e non perfettamente corretto, ma come dire, Elohim è un uomo che non ha figli. Yahweh è l'uomo che ha un figlio. E il figlio effettivamente è il Signore Gesù, ma la figliolanza siamo noi. Il Signore Gesù è il primogenito di una immensa famiglia di figli che il Signore ha voluto generare e produrre. Dico produrre, non è la parola più usata, vabbè, scusatemi. Ma prima però ha creato tutto un contesto in cui le ha messo. E perché ha fatto questo? Che cosa si aspetta? Qual è il destino dell'umanità, cioè dell'uomo con Dio? Qual è il destino? Ha creato l'uomo, l'umanità, per una cosa straordinaria, per costituire un esercito di suoi figli che con lui trionferà per la distruzione del male. Ma avete capito che differenza c'è? È una gloria. E quando noi viviamo la nostra vita come figli oggi, e ci avviamo a crescere in questo, noi dobbiamo lasciare che il carattere di Yahweh, del suo amore, del modo di organizzare la vita, ci penetri. Ma questo però non toglie che tutto si basa sulla realtà di partenza, che è quella di Dio creatore. Sono due aspetti diversi. E facciamo così, entrando subito nel punto focale di quello che cerco di passarvi. Un uomo potenzialmente è padre, no, in linea di massima, ma diventa padre solo da un certo punto in poi. Esercita il suo carattere, le sue prerogative potenziali che ha, le esercita come padre quando ha il figlio. Prima non le esercita, però le ha potenziali. Sono due cose che devono sovrapporsi una con l'altra. Noi dobbiamo avere presente che siamo alla presenza e viviamo sotto la luce, la potenza, il governo di un'autorità che è Elohim e che si esercita su di noi attraverso Yahweh, come figli. Noi dobbiamo capirlo bene questo concetto. Per cui la vita cristiana che si manifesta in una sorta di religione verso Gesù, scusate i termini, non sono esattissimi, ma cerco di farmi capire, è mozzicata se non comprende l'autorità di Dio prima, se non comprende prima che è Elohim. Allora, il carattere di Dio è quello del creatore, la sua manifestazione è quella del generatore di una figliolanza. E noi non possiamo dimenticare né l'una né l'altra, ma viverle nell'equilibrio corretto. Dove le viviamo nell'equilibrio corretto? Evidentemente già qui nel nostro tempo, come in particolare come Chiesa. Poi la Chiesa è un piccolo contesto, guardate qua che poca gente siamo, 50-60 persone, in una piccola città come Modena che ne avrà 150.000, non lo so, roba del genere, e in quanti sono nel mondo. Però il Signore ci ha messo di fronte a questo equilibrio che ci chiama a considerare approfonditamente. Vi do qualche elemento in più che non si trova bene nella nostra Bibbia perché la traduzione è una traduzione e forse non ha preso in evidenza delle cose, però se guardiamo l'originale ebraico, io non conosco l'ebraico, però sono andato a vedere per capire, quando parla di Dio come creatore, dice El. Tra l'altro El è un termine diffusissimo in Oriente, El vuol dire Dio dappertutto, in Egitto o da qualsiasi altra parte. Va bene, però viene dall'ebraico. ed è sempre associato, e questo è molto importante perché non sfugge, è associato al ruolo nel quale lo vede in quel momento. Per esempio, nel momento creativo lo chiama El Shaddai. Shaddai vuol dire onnipotente. Però in altri momenti, quando riguarda l'uomo, lo chiama il Dio Gamme, che vuol dire geloso. Ha un carattere specifico per quando parla dell'aspetto di relazione con l'uomo, ne è geloso. E così ce ne sono degli altri temi, non voglio fare un assunto grammaticale, ma spesso o quasi sempre nella Bibbia è accompagnato il titolo divinità e El con il contesto in cui va vista la sua divinità in quel momento, da dove ne sta parlando. E se lo guardiamo per quanto riguarda l'Iddio l'Eterno, cioè Yahweh verso l'uomo, vi leggo un poco dei nomi che sono associati al fatto che è già Yahweh, quindi verso l'uomo. Ma dice, per esempio, il re vuol dire provvederà, Rafa vuol dire guarisce, Nissi vuol dire mia bandiera, mio riferimento, Shalom, cosa vuol dire? Lo sanno tutti, pace, ok? E Ra vuol dire pastore, quindi dice Yahweh Ra, vuol dire l'Iddio verso l'uomo come pastore, Shalom vuol dire Yahweh Shalom, sta a dire l'Iddio pace con noi. Quindi se io prendo questi termini, provvederà, guarisce, bandiera, pace, pastore, giustizia, sono tutti i caratteri di cui abbiamo bisogno noi. Sta parlando a noi. E allora, questo ci sfugge un po' nella nostra Bibbia, perché è mascherato, ci sono un po' le parole, ma sono mascherate. Sta dicendo chiaramente che se io ho uno che per me provvede, mi guarisce, è la mia bandiera di riferimento, è pace, il mio pastore, la giustizia, è proprio il mio papà. È proprio il mio papà. Un papà ha bisogno di provvedere, anzi bisogno, ha l'incarico di provvedere al figlio, ha l'incarico di guarirlo, di prendersene cura, ha l'incarico di essere il suo riferimento, bandiera, ha l'incarico di costituire il riferimento di tranquillità, di pace, di consolazione. Ha l'incarico di pastore, di guidare, e ha l'incarico di essere giusto. Allora, sto insistendo per dire, vediamo di comprendere che quando il Signore parla e si riferisce all'uomo, usa la nostra Bibbia, dice l'Eterno, il Dio. Però sfuggono un poco tutti questi aspetti, ma prendiamoli nel contesto generale. Ve ne dico uno, ho la Bibbia, forse anche voi, aperta al capitolo 3 della Bibbia. State a sentire, versetto 9. E l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Ma quale Dio è questo? E Yahweh, l'Eterno, ma era, provvederà, guarisci, mia bandiera, mio pace, mio pastore, mia giustizia. Ma leggiamo, adesso più volte è tornato su questo punto, a esprimerci l'accorato tono che emerge da quel dove sei. Dove sei? È di una paternità profonda dire, sentire questi termini. Allora, vediamo di entrare nel concetto generale che ho già espresso, ma adesso ci ritorno sopra. Yahweh è l'Iddio in relazione all'uomo e che è qual è la cosa più necessaria per l'uomo? Guarire, provvedere, avere pace, pastore, giustizia. Qual è? Salvezza. Salvatore. È Salvatore. È in quel termine lì, in quel modo lì, Yahweh che provvede a tutti. Ho fatto un elenco di cose, ma sono, come dire, cose normali. Ma la cosa, quella che, di cui abbiamo veramente bisogno, è la salvezza. Ed ecco perché qui troviamo in Genesi 3:9, ho letto questo dove sei, quanto dolore esprime questa parola. Sono due parole: dove sei? Con quello che ho fatto per te, con quel tradimento che mi hai fatto. Però allora passo a un altro punto, che è il versetto 21, sempre del Genesi 3, quando dice l'Eterno il Dio, Yahweh, quello che provvede, che è per noi, fece ad Adamo e alla sua moglie una tunica di pelle e di vesti. Sembra un raccontino, anzi credo che purtroppo mediamente a scuola, o se non a scuola, nel mondo sia un raccontino. E la foglia era di fico piuttosto che di ananas, non lo so. Fece delle tuniche di pelle e li vestì. Pelle vuol dire ho ammazzato qualcuno, la pelle l'ho tolta a un animale, evidentemente. Quindi c'è stata una morte e l'ha vestita. Con questa morte ha coperto. Questa è un'immagine la prima immagine in qualche modo del Cristo per noi. Questo sembra appunto una frase da favola, ma in realtà è il centro dell'Evangelo, della vita, della creazione. Tutto. Fece ad Adamo l'Eterno Dio Yahweh, quello che provveda l'uomo, che in relazione all'uomo fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quante tuniche ha fatto? Una per uno. Direte, vabbè, c'erano solo loro, vabbè, questo si può anche dire, ma sarebbe una sciocca blasfemia semplicemente dire c'erano solo loro, devo fare loro. Ma chi sono Adamo e la sua moglie? Sua moglie. Allora andiamo a vedere chi sono Adamo e sua moglie, e quindi facciamo un salto indietro al penultimo versetto del capitolo 2, quando la parola dice perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. È un comandamento questo o no? Non lo dice mica, perché per il versetto 16 dice l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente, eccetera. Ma qui dice perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno la stessa carne. Ripeto, è un comandamento. Guardate la Bibbia come è stata costruita dal Signore. Da qui onestamente non si deduce che sia un comandamento. Però se andate in Marco e Matteo, dove il Signore Gesù risponde, dice che è un comandamento. Questo l'ho citato apposta perché la Bibbia non si può dire come un romanzetto che segue passo 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 passo. La Bibbia è fatta in maniera che l'uomo, se la vuole comprendere, deve cercare. Quindi quando si dice ho letto la mia paginetta della Bibbia, non serve a niente in un qualche modo. Meditala, perché quella penetra, si costruisce da sola. C'è un pezzo qui e l'altro è là. Da prima non lo si vede, ma poi per volte il Signore ti dà il filone costruttivo. È un comandamento questo. Allora, il punto, adesso ritorno alla tunica, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno la stessa carne, è un comandamento. È il secondo comandamento, perché il primo è stato l'altro, quello del mangiare o non mangiare il frutto. E sono evidentemente alla base di tutto. Perché il mangiare il frutto o non mangiarlo, quindi seguire la scelta fra vita e morte, è in relazione assoluta verso Dio. Ma qui invece nel caso del versetto 24 non è direttamente in relazione assoluta verso Dio, ma in relazione a quella parte del programma di Dio che al versetto 27 della prima, del primo capitolo 1 della Bibbia dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine e somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse, eccetera, perché aveva un programma. Allora, prima ha stabilito la partenza, ha creato l'uomo, l'ha chiamato uomo, che poi dice poco dopo è maschio e femmina. E l'uomo è quello a cui ha sottoposto, che ha messo di fronte al primo comandamento. E c'era solo Adamo, Il primo comandamento dicendo mangia pure liberamente, non sto a ripeterlo perché penso che lo sappiamo, ma il cuore della società umana, che è l'uomo, l'ha messo di fronte a quel comandamento lì. E la donna dove era? La donna era nell'uomo. La donna era nell'uomo. E successivamente, poco dopo, io ho già sviluppato lungamente questa parte, in due o tre volte, arrivata a un certo punto il Signore, finita una scuola che ha fatto ad Adamo, e la scuola è stata quella di dare, sembra una banalità, una presa in giro, i nomi agli animali, adesso ritornerò poi un attimo sul punto, solo allora Eva, che ha in Adamo ha affrontato questa scuola, allora il Signore ha diviso le due cose, le due persone, uomo e donna, in vista di quel programma che aveva detto prima. Ha detto moltiplicatevi, no? Qualche passo prima, e da quel punto lì è andata avanti. Allora il comandamento successivo, quello che sto dicendo, il versetto 24, è il comandamento che riguarda la base della società umana. Primo riguarda il rapporto della società umana raccolta nella responsabilità dell'uomo verso Dio, e il secondo è quello che riguarda la struttura, lo sviluppo, l'andamento della società, nella società umana. Riprendo un attimo il discorso degli animali, scusatemi, ma lo faccio perché è talmente resa blasfema questa cosa che mi disturba dentro. Ma cosa, dobbiamo comprendere cosa vuol dirci la parola. Cosa vuol dire? Prendiamo un bambino, bambino. L'uomo lì, in un certo senso, era un bambino, da solo, colloquiava con il padre. E il padre gli ha detto: ti faccio passare davanti tutti questi qui. Questo qui, questo è un cavallo, questo è un gatto, questo è uno struzzo, non lo so, quello che era. E tu gli dai il nome che tu vuoi. Allora, a questo punto è una, minima come termini, poi i valori assoluti non li so giudicare, non c'ero. Ma è una responsabilità, tu vuoi. Io non dico niente, lascio a te fare una scelta. E quindi devi usare le doti che io ti ho dato, devi usare la tua testa. Quindi devi guardare, riflettere, decidere, applicare e sei responsabile di quello che dici. E quando dici fece passare davanti a sé tutti gli animali, adesso il tutti non so come prenderlo, ma sono stati molti. Quindi quante volte ha fatto questo esercizio? Va in testa, così, e così, e così. Cioè gli ha sviluppato, e questo è il senso, la capacità riflessiva, ordinativa, organizzativa, l'uso dell'intelligenza, quella che gli aveva dato. Va bene? E quando poi ha finito questa scuola, è stato promosso a questo livello, è entrato al livello successivo, cioè è quello di estrarre Eva e portare i due di fronte al secondo comandamento. Allora, con queste cose che sembrano delle follie, sto dicendo che uno, il creatore è questo e non cambia, ha stabilito le cose così, e quelle che sono prima descritte nei giorni creativi da 1 a 4, prima che ci sia l'uomo, sono state tutte ordinate dalla stessa potenza. Ma voi sapete quale parte della creazione è stata sottoposta a giudizio per causa dell'umanità? Quel giudizio che è stato il giudizio del diluvio? Quale parte? La Luna è stata sottoposta. Se voi guardate alla fine del capitolo 8 della Genesi, si vede chiaramente che ciò che è stato sottoposto alla distruzione e al peccato in sostanza è tutto ciò che viene dai giorni 5 e 6. Giorni creativi 1, 2, 3 e 4 sono esclusi. I cieli, gli astri, non ci sono. La maledizione ha compreso, quella maledizione ha compreso il sesto e il quinto giorno, per Pietro. No. E per questo forse, questa è una mia idea, ma penso che non sia così sbagliata, che il Signore spesso nell'Antico Testamento dice «Udite cieli!» Perché i cieli sono testimoni assoluti, originari, non sono macchiati dal peccato, sono un riferimento assoluto di autorità e di verità in sostanza. Allora, adesso il tempo sta anche passando, dove voglio arrivare? Dio è uno, è sia Elohim sia Yahweh, ma è Yahweh in relazione all'uomo, a questo meraviglioso programma che ha concepito. Dico meraviglioso perché ha concepito il programma dell'umanità per realizzare un esercito fedele di suoi dipendenti, di suoi figli, che con lui sono chiamati alla distruzione del male, ma distruzione del male in senso assoluto, che avverrà. Ma ci ha chiamati per questo, ha voluto fare questo programma meraviglioso. Perché? Ma perché il male si è generato in una creazione precedente numerosissima. Quanti sono i demoni? Io non lo so, ma certamente sono tanti. E li distrugge tutti e chiama l'uomo, suo figlio, comandante dell'esercito degli uomini che vogliono partecipare. Dico vogliono perché se non vogliono stanno fuori. È una scelta che dobbiamo fare. Allora, noi che adesso viviamo questo tempo, non siamo più al tempo di Eden e non siamo ancora al tempo dei giudizi. Ci stiamo muovendo con una prospettiva. Allora, noi viviamo contemporaneamente nella realtà di figli, quindi con Dio come Yahweh, ma questo non esclude mica che Dio Yahweh sia Dio Elohim. Allora tutti i principi creativi di base assoluta non sono morti e i principi sono quelli espressi nel primo secondo capitolo della Genesi. Il primo principio e i principi essenziali quali sono? Ma andiamo a vedere che principio voi pensate sia nascosto in queste parole: Dio disse sia la luce e la luce fu. Che principio è? Di potenza assoluta. È morta? No, c'è ancora. E la luce fu vuol dire che la luce ha obbedito, ha fatto come il Signore ha detto, come Dio ha comandato. Quindi l'obbedienza è morta? No, non è morta. C'è un'autorità e un'obbedienza in quelle parole. È così se leggiamo tutto il resto. La luce, le stelle, le verdure e quant'altro. Quindi questi caratteri essenziali assoluti di Dio sono inalterati, poi vengono sparsi, diciamo, guardano come un'atmosfera dall'alto anche l'umanità, e l'umanità non li può mica sfuggire. Per cui tutto ciò che nella nostra vita normale, corrente, comune, ma adesso mi riferisco a questa Chiesa, quindi una vita di cristiani, non posso, il nostro atteggiamento non può uscire a far finta che, per siccome c'è il Signore Gesù, che nella nostra, ahimè, religione cattolica, di quale più o meno siamo tutti stati sporcati, è il bravo Gesù bambino che ha fatto qui e là tutte cosine, Ma l'autorità di Dio, la potenza di Dio ci sono e sono inderogabili. Quindi non possiamo vivere una vita di veramente cristiana se non siamo dei veri figli. Figli perché generati da Lui, ma che rispettano un padre. Che rispettano un padre. Non dobbiamo dimenticarlo questo. E questo si trasmette evidentemente nella struttura che il Signore ha organizzato per la società umana. La prima organizzazione della società qual è? Eh? Comandamento 2, il primo comandamento, diciamo, diretto solo all'uomo, all'uomo come società. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie. Quello è il nodo assoluto della società umana. Se quello non viene rispettato è un disastro comunque. Ha destinato l'uomo, lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie, quindi ha stabilito il matrimonio e la moltiplicazione, ok? L'aveva detto, adesso è così. Ma ha stabilito anche un'altra cosa, che facciamo un esempio, questi due ragazzi qua sono sotto la tua responsabilità, Nicola? Sotto la sua autorità? Sì, e quando Mario si sposa? Esce dalla tua autorità diretta, perché diventa autorità su sua moglie, con sua moglie e con i suoi figli. E la parola è chiarissima. Questo è un rispetto che il Signore vuole assolutamente, l'ha stabilito così. E oggi la società umana è perversa da questo punto di vista. E ci sono altri aspetti, perché dice si unirà alla... Eh? La sua moglie, e questo può lasciare aperta una cosa, è la moglie degli altri? No, no, fedeltà, fedeltà. Allora, il principio di base della società umana è raccolto in quel termine lì. C'è un'autorità che il Signore ha stabilito, Dio ha parlato all'uomo, gli ha insegnato, gli ha fatto una certa scuola, in uno con la moglie che era in lui, poi a un certo punto, finita questa scuola, ha diviso le cose e ha stabilito questa sequenza di relazione che il Prima Corinzi, nostro Marcello ce la legge sempre, però ce la legge dal versetto non so che, se andiamo all'inizio, c'è esattamente il richiamo di questa cosa. Dio, Cristo, l'uomo, la donna e i figli. E se non si rispetta questo criterio organizzativo sociale, succede un sacco di guai, e non è mica difficile vederli, eh? Non è difficile vedere quanti pasticci ci sono dovuti alla mancanza di rispetto di questa struttura. L'ho chiamata struttura, anche struttura sociale, struttura organizzativa, modo di relazionarsi. Ho già parlato un po' altre volte dell'autorità in senso lato, ma non voglio scivolare su quello, perché se comprendiamo bene questa che è la base, e poi matura da sola la vita sociale verso le altre autorità che ci sono, che abbiamo per vivere, che poi abbiamo moltiplicate, perché si fanno 200 gradi diversi di autorità, che sembrano poi una squadra di calcio che gioca a pallone con gli eventi. Vabbè, ma stiamo su base, perché se nel cuore nostro entra bene questo concetto della Genesi 2, 24, quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre e così via, la società regge e cammina. Paolo nella lettera agli Efesini torna abbastanza chiaramente su questo punto e torna con la carezza della evangelica, cioè di un uomo, Paolo, il quale ha ricevuto la rivelazione dell'amore di Dio. cioè il Dio di misericordia. Ma se guardiamo nell'Antico Testamento, è molto ma molto più severo, eh? Molto ma molto più severo. Perché? Perché là è in qualche modo la presenza dell'Iddio, dell'autorità assoluta. È la presenza di Dio per l'uomo che è attraverso Gesù, che ci mette il rapporto, che dà, diciamo, la veste finale che il Signore vuole con l'uomo. Quante volte abbiamo commentato da sempre il fatto della legge, gli ebrei, la legge, basta che rispettiamo la forma della legge, poi siamo a posto. Questo è il senso, cioè la realtà, ma non era il pensiero di Dio. È chiaro che il pensiero di Dio è tale che dice: se basta che tu sbagli una volta uno dei comandamenti, hai sbagliato tutto, insomma, allora non ce la farò mai. Hai capito bene. Cosa dice, scusate, adesso rientro un po' sul discorso della discendenza, quindi dei figli, che non è così chiaro qui nel passaggio di Genesi 22-24, ma ci sono dei passi della parola in cui, per esempio nei Proverbi dice qualcosa di questo genere, di riprendi il tuo figliolo, ma non ti lasciare andare fino a farlo morire. Dice così, più o meno. Vuol dire, devi essere molto severo. Perseverante è severo. E perché dice questo? Ma perché lì sta parlando già l'umanità creata dopo il peccato, e il peccato ha introdotto questo atteggiamento di perversità, di cattiveria, di male, che entra addosso a quale età di un bambino appena nato? Non lo so, però è così. C'è un altro punto che leggo, soltanto per sfidare la vostra mente a riflettere. Sono in Deuteronomio al capitolo 21, dice al versetto 18: quando un uomo avrà un figlio caparbio, ostinato e ribelle, che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre, benché l'abbiano castigato e non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno, lo meneranno dagli anziani della sua città alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figliuolo è caparbio e ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è un ghiotto, un ubriacone, e tutti gli uomini della sua città lo accarezzeranno sulla testolina. Uno che non è entrato nella visione trasversale complessiva di Dio dice: ma è possibile che sia Dio? Andiamolo a dire a Don Flaviano della nostra parrocchia. Ma no, quelli erano i tempi antichi. No. Il principio è identico. Perché? Perché allora, come adesso, il male che il maligno fa dentro il cuore nostro è identico. Avrà solo delle applicazioni diverse, perché allora questi ragazzini non avranno fatto del male usando dalla scossa elettrica qualcosa, perché non c'era. Ma sono un fatto tecnico, ma il principio per cui si fa del male è uguale. Il Signore reprime il male, vuole che reprimiamo il male. Il primo modo di reprimere il male degli altri è qual è? Qual è il primo? Per poter reprimere il male degli altri, giudicare il proprio male, giudicare il nostro male. E quindi dover ricorrere, come ci ha detto Daniel, dover ricorrere costantemente al nostro Yahweh, l'Iddio verso l'uomo. Di Dio verso l'uomo, quello che a fronte di un riconoscimento vuol dire una confessione, una ammissione: sì, sono così, sì, ho pensato così, sì, ho fatto così, perdona e toglie. Giovanni, prima Giovanni 1 al versetto Quante volte l'abbiamo detto? Se confessiamo i nostri peccati, se confessate i vostri peccati, Dio è fedele e giusto che li rimette e purifica dalla causa che li genera. Gli toglie quello specifico peccato, lo rimette, perché lo porta l'uscio, lo mette già in carico alla croce. Ma dice anche un'altra cosa, purifica la vostra iniquità. L'iniquità, l'ho detto mille volte, spesso vedo che ancora non è chiaro, l'iniquità è la matrice che all'occasione butta fuori, fa compiere il peccato, alla tentazione fa compiere il peccato. Allora, se muore un po' la matrice, le occasioni di fare peccato saranno meno. È un dono doppio il Signore. Rimetto dal peccato commesso perché l'hai confessato, l'hai riconosciuto. E ti tolgo anche un po' di potenziale. Se il tuo motore da peccato è da 100 cavalli, te lo riduco a 70. Scusate l'esempio che sciocco, ma è così. Per questo poi l'Apostolo Giovanni dice, un po' più avanti in quella stessa lettera, che in qualche modo, lo leggo per non trasformarlo in termini che sono inesatti e quindi non riproporrebbero il valore della parola, dice: chiunque è nato da Dio non commette peccato. È un punto all'infinito in qualche modo, ma la direzione c'è. Allora, questo di cui sta parlando qua, chi è che la porta avanti? Elohim o Yahweh? È Yahweh Dio per l'uomo. Chi ha rimesso i peccati è Yahweh, è nella persona di Dio per l'uomo. Ha rimesso il peccato. Quindi è Lui che ci permette di camminare. Ha fatto bene Piero a tirare fuori il termine camminare stamattina, perché è l'esempio dei piedi. Perché lavarsi, camminare, ha camminato con Dio. Gesù ha detto: camminate con me. Lui l'ha camminato. Però non basta, lavare anche i piedi. Allora, fratelli e sorelle, adesso sono nel mezzogiorno, non voglio andare avanti, voglio solo dire: ringraziamo il Signore perché si è messo per l'uomo, Yahweh, ma non dimentichiamo assolutamente che Yahweh è la forma paterna di Dio creatore, che non può essere annullata, e quindi i principi che ha stabilito come creatore vanno rispettati. E sono i principi in particolare quelli che riguardano la nostra relazione con Lui, primo comandamento, e la nostra relazione sociale, che è il secondo comandamento. Poi tutti gli altri sono dettagli specifici che raccontano più in dettaglio, che ci mettono ancora più in colpa, perché uno potrebbe non capire sui primi due, ma quando leggiamo Esodo 20 non c'è dubbio. Allora, mettiamoci col cuore di considerare la gioia e la grazia di cui ci ha parlato il nostro Daniel domenica scorsa, di avere Yahweh che ha pensato per noi ed è con noi in ogni momento, ma chiede però che, in quanto Yahweh figlio, noi rispettiamo Elohim Padre. Se non rispettiamo i principi di Elohim Padre, non siamo figli. E che il Signore ci benedica.